È da un po' che non facevo un podcast e è stato un periodo un po' difficile, in quanto praticamente ormai 3 settimane fa, no, in realtà 20 giorni fa, mentre stavo facendo una partita di basket, mi sono spaccato il crociato anteriore. Ed è particolare perché poi quando usi la logica per guardare indietro tutti gli avvenimenti che ti hanno portato a quel singolo evento, dici, è così facile prevederlo che sarebbe successo, proprio una serie di casualità, chiamiamole pure così, che mi dovevano portare lì. Però al tempo stesso io, grazie al fatto che proprio 10 anni prima, esattamente 10 anni prima, mi sono rotto il crociato e questo ha comportato la mia fine della mia carriera cestistica, un po' poi per scelta, non completamente, potevo continuare a giocare, infatti continuo a giocare, ma ho scelto di cambiare percorso e di partire all'estero per fare un master, eccetera. Se poi ora guardo indietro tutto quello che quel singolo evento mi ha permesso di fare, vedo adesso questo evento del mio crociato come potenzialmente un altro di quei turning point che mi possono aiutare, non in cambiare direzione, non ho minimamente intenzione di cambiare direzione con l'Earn e tutto quello che sto facendo, che sono felicissimo di quello che sto facendo. Però comunque è sempre interessante guardare poi le cose indietro, però quando le stiamo vivendo sul momento o pensiamo che cosa ci possa impedire di fare nel futuro, lo vediamo come un cataclisma, quando invece è probabilmente qualcosa che ci permette di fare altro nel futuro. E proprio riguardo questo, si va poi sulla mentalità che bisogna avere per riuscire a gestire questo tipo di situazioni e vivere in questa situazione di sconforto, ma non è sconforto la parola giusta, sarebbe discomfort, che vuol dire poi alla fine un po' non ansia, però non essere nella propria comfort zone, ecco, discomfort, comfort, ecco questo. Comunque, e questo mi ha fatto anche molto pensare a una frase che ha detto Simone l'altro giorno. Io infatti, il bello è perché io mi sono fatto male neanche una settimana prima di dover partire e per i vari viaggi che ho fatto. Sono andato in Israele per un matrimonio a Tel Aviv, poi ora in questo momento è l'ultimo giorno che sono a Dubai, perché da Tel Aviv, essendo vicino, più o meno vicino, 3 ore di volo, a Dubai sono venuto qua a trovare due miei carissimi amici, Mirko e Simone. E quando mi sono fatto male, se dovessi dire dei 3 giorni dopo che mi sono fatto male, io ero già sicuro di partire. E c'erano le persone attorno a me che mi dicevano: ma scusami Luca, ma sei sicuro di riuscire a partire? Ma aspetta un attimo. Cioè, perché vi posso garantire che ero in stampelle, non riuscivo a muovere niente, dormire mi faceva malissimo, avevo un ginocchio che era grande come un melone. Dovevo ancora fare la risonanza, dovevo fare tutto quanto. Poi quello che è successo è che sono andato da un dottore, mi sono fatto, per riuscire a fare la risonanza mi dovevo fare praticamente aspirare il liquido nel ginocchio. Quando l'aspirato si fa praticamente la pratica inserendo una siringa praticamente nel tuo ginocchio e tirando fuori il liquido che c'è. E lui mi ha detto, prima di tirarlo fuori, può essere soltanto liquido tipo siero, tipo giallo o rosso, cioè sangue. Chiaramente il mio era sangue, e chiaramente era la cosa peggiore che potesse essere. E non me ne ha tolto una siringa, me ne ha tolto 4 siringhe, e più, 4, eccetera. Quindi è messo male, ho fatto la risonanza, è messo male, e dovrò probabilmente farmi operare. E però Simone l'altro giorno mi ha detto, ecco vedi Luca, questo è quello che io anche ammiro di te. Tante persone in questo momento sarebbero a letto, bloccate, che non possono vivere la loro vita, eccetera. Io sarei venuto qua, cioè dopo che mi hanno tolto quelle siringhe, sto molto meglio, riesco parzialmente a camminare, chiaramente non posso fare niente di sport, eccetera, eccetera. Però io, cioè, un'ora fa ero in palestra ad allenarmi, chiaramente non allenavo il ginocchio in particolare, ma allenavo il polpaccio e il quadricipite e poi tutto il resto che potevo allenare. Ero in giro, facevo cose, chiaramente non posso fare sport, tipo giocare a basket, però Simone ha detto, ecco vedi, altre persone sarebbero a casa a lamentarsi, tristi o altre cose, a te ha bloccato neanche il 5% della tua vita. Poi chiaramente sono fortunato che non faccio lavori forti dove devo spostare i mobili, per dire, chiaramente quello mi avrebbe bloccato il 70% della mia vita, sono fortunato perché posso lavorare a computer, sono fortunato perché il basket non è più la cosa che mi dà da vivere. Però questa mentalità, io sono fortunatissimo di averla avuta dallo sport. Ed è una cosa che mi fa pensare, io ascoltavo un podcast di Joe Rogan e parlava con un'altra persona che non mi ricordo il nome, ma è famosissimo anche lui, e diceva praticamente che un sacco di persone devono avere la motivazione, devono avere il bonus da 3.000 euro, devono avere qualcuno che gli dà costantemente dei feedback positivi, devono avere trovato per forza la mission in life. E la missione nella tua vita dovrebbe essere te stesso, cioè dovrebbe essere costantemente ottenere di più di quello che ti rende effettivamente felice, di quello che ti dà felicità. Ed è questo che a me lo sport ha insegnato che questa cosa, che è complicatissima da trovare, la felicità, il miglioramento, eccetera, è qualcosa che si fa tutti i giorni. Io tutti i giorni mi alleno in un modo o nell'altro. Non è che non mi alleno perché non riesco ad andare in palestra, mi alleno a casa. Non è che non leggo perché non riesco a portarmi dietro i libri, li leggo su Kindle. Non è che, eccetera, eccetera. E se ripenso a Learn, era un po'. Andando verso a tutte quelle scuse che si potevano creare, per esempio, per non seguo un corso perché costa troppo. Bene, Learn costa magari 99. Non seguo un corso perché non ho il computer a casa. Bene, abbiamo un'app. Non seguo il corso perché devo camminare, non riesco a guardare. Bene, abbiamo l'app, c'è la versione podcast. Non seguo un corso perché è troppo lungo. Bene, abbiamo diviso il micro content. Cioè, era un togliere tutte le obiezioni e dirti. Tu vorresti imparare il digitale, vorresti migliorare te stesso, vorresti migliorare il business, vorresti migliorare il marketing, non hai più scuse. Se non lo fai con noi, ma non con noi, se non lo fai è perché non vuoi farlo. Perché tutti quanti oggi siamo in scarsità di tempo. Ma il vero imprenditore, l'ho detto più e più volte, non è quello che ha una sua azienda. Tu puoi essere un imprenditore pure lavorando come dipendente. Il vero imprenditore, o imprenditrice, figuriamoci, chiaramente, è la persona che capisce qual è la cosa che gli dà il maggior ritorno nei termini, chiaramente è quella cosa che, dove tu dedichi tempo e che ti dà il maggior ritorno in termini di tempo, nei termini che tu consideri di valore. Quindi è chiaro che io oggi lo considero in termini di felicità, altre persone potrebbero considerarlo in termini di soldi, perché potrebbe essere quello che gli motiva. Ognuno sceglie che cosa è quel ritorno, ma è come dedichi il tuo tempo. E questo però bisogna capire, bisogna sempre, perché è sempre un po' il ritorno sull'investimento, ROI, ROI. Si pensa sempre che sia monodimensionale. E questa forse è una delle più grandi cose che ho imparato con il concetto subscription model, cioè modello in abbonamento di business proprio. Ovvero si pensa sempre che sia monodimensionale, ovvero investo 10 e devo avere qualcosa che mi ridà da 10 in su. Facciamo, se trovo un canale che investo 10 e mi ridà 20, fantastico, è un canale migliore di un altro canale che magari investo 10 e mi dà 14. Va bene? Ma è sbagliata. Cioè non è sbagliata, è incompleta. Perché tu non ti basta vedere in termini assoluti quanto ti ritorna, ma devi vederlo in maniera relativa di un'altra metrica, che è il tempo. Ovvero, se io investo 10 e fra 10 anni quell'investimento di 10 mi dà 20, è migliore rispetto a qualcosa dove investo 10 e in 5 giorni mi dà 14? Certo che no, perché posso fare questo investimento e ogni volta che ottengo 4 in più, reinvesto 14, compounding effect, eccetera, 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 eccetera. Quindi la logica questa si può applicare totalmente anche nella vita, ovvero che tu devi trovare non soltanto la cosa che ti dà il maggior ritorno, ma anche nel minor tempo possibile, oppure sapendo che per avere grandissimi ritorni devi essere pronto a non misurarlo alla fine, ma devi essere pronto a vedere i progressi giorno per giorno. E questo nel basket. Io quando ho finito il basket ho applicato questo nel business. Una persona poteva vedersi, oh mio Dio, non so niente di business, non so niente di digital, non so niente. No, io per 4 anni dormivo 3 ore per notte perché ogni sera lavoravo di più, studiavo di più, apprendevo di più. E non è stato mai stancante, è sempre stata una motivazione mia interna di sapere di più, di migliorare, incredibile. E i progressi chiaramente si vedevano nel lunghissimo tempo, in 4 anni. Ma 4 anni cosa sono per cambiare effettivamente davvero la tua vita? Non sono probabilmente niente, proprio sono scherzo, ma troppe persone non sono pronte a fare questo passo indietro. Avere una carriera di basket dove venivi pagato migliaia di euro al mese, vitto e alloggio, eccetera, eccetera, o ricominciare da zero, andare a studiare, dove eri tu che pagavi per studiare, e poi fare un master dove, poi scusatemi, andare a lavorare nel primo lavoro nell'azienda delle Filippine, una startup nelle Filippine, che non era neanche una startup, era un'azienda con 6 filippini e me, e prendere 400 euro al mese, e poi andare in Romania a lavorare a Gameloft e prendere 800 euro al mese. In Romania, a Bucarest, la frase che tutti mi dicevano era: ma noi rumeni veniamo in Italia, tu perché vieni in Romania? Cioè, dicono loro, noi andiamo a cercare fortuna in Italia, tu vieni a cercare fortuna in Romania? Non è logico questa cosa qua. Ma Ma questo discorso qua della logica, che io sono una persona estremamente logica, ho proprio capito nel tempo che, grandi verità nella vita sono in realtà guidate da essere controintuitive. Molto spesso è proprio la controintuitività. E c'è qualcosa che funziona un po' in versione opposta di quello che è la realtà. Uno pensa che sia che se faccio A ottengo B, e invece fai A e ottieni B meno. Cioè, non so come dire, e viceversa. E penso che questo sia un grandissimo insegnamento che bisogna scoprire. E sempre in un podcast che ascoltavo l'altro giorno si diceva che bisogna la felicità o trovare la felicità per trovarla devi un po' essere guidato dai tuoi valori. E per capire che i tuoi valori stanno venendo rispettati, i valori sono quella cosa che ti costano soldi, che ti fanno perdere soldi. E penso che non ci sia una frase più vera di questa. Learn. Ma voi sapete quanti soldi abbiamo non fatto potenzialmente per stare veri con i nostri valori? Quante partnership dove ci veniva offerto qualsiasi cosa per fare marchettate, per vendere i nostri utenti, per tante 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 cose? Ed è difficilissimo stare veri con i propri valori. Poi al tempo stesso si può scendere a compromessi, ma che non minino i valori e la relazione con i tuoi utenti, e questo è la relazione con te stesso, con la tua fiducia in te stesso, e questa è una cosa molto importante, perché ci sono tante cose che avevamo detto che non avremmo fatto, che poi abbiamo fatto, ma la grande domanda era: questo danneggia la relazione con i nostri utenti? Questo ci toglie i valori che avevamo promesso di avere? Se la risposta è no, allora non è che tutto corrisponde ai valori. Chiaramente bisogna poi apprendere e capire che cos'è poi per gli utenti il valore vero. È un po' il concetto di bad nudge, good nudge. Se tu mandi un'email, cioè se tu crei un prodotto che manipola effettivamente gli utenti, ma fa bene a loro. Faccio un esempio, un'app di yoga che usa push notification per portare un utente a fare molto spesso yoga quando non lo vorrebbe fare. Però yoga fa bene, dico caso, io non faccio yoga. Ma se questo avviene, è veramente negativo rispetto invece a, non lo so, a McDonald's che usa il giallo e il rosso per aumentare l'appetito e farti mangiare cibo che è considerato per molti spazzatura e che fa male effettivamente alla tua salute. Cioè, c'è totalmente un diverso grado di manipolazione. Entrambe manipolazioni, manipolazione positiva rispetto a negativa. E viceversa, dobbiamo essere in grado noi stessi di manipolare noi stessi. Cosa intendo? Quando io sollevo pesi, devo fare 10 ripetizioni, non conto fino a 10. Conto fino a 5 e poi riparto da 5 e vado avanti, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, non dico 6, 7, 8, 9, 10, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, perché nella mia testa sono ancora 1 quando spingo la sesta. E tutte queste cose qua sono cose che naturalmente gli sportivi fanno e che dobbiamo tutti quanti imparare, perché alla fine dei conti è solo la nostra testa che può guidare il nostro successo in questo caso qua, sempre in ottica del ritorno sull'investimento, considerando anche il tempo. Questo qua secondo me è molto importante.